Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Tre donne vittima della violenza di compagni e mariti solo nelle ultime 24 ore. Il caso più grave a Ferrara, dove una donna sarebbe stata uccisa dal marito al momento in carcere. Ma non si tratta di episodi isolati, denuncia l'associazione Differenza Donna. Intanto proseguono anche in serata gli attacchi israeliani contro il Libano. L'esercito sale sempre più a nord e nell'ultima settimana sono stati uccisi già 77 bambini. Mentre prosegue il dialogo tra Iran e Stati Uniti, da Trump però ancora nessuna risposta ufficiale per il cessate il fuoco. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Una donna uccisa, una gravemente ferita e un'altra aggredita. Nel giro di poche ore, oggi tre donne sono state vittime della violenza di mariti e compagni. A Ferrara l'episodio più grave, un uomo avrebbe ucciso la moglie e poi chiamato lui stesso la polizia. È successo la scorsa notte. L'uomo, 52enne Vladimiro Lombardi, è stato arrestato. Quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento della coppia, non ha potuto far altro che constatare la morte della donna, Samantha Zironi, di 50 anni. In provincia di Catania, invece, un uomo di 53 anni ha aggredito la moglie di 49, picchiandola con violenza e ferendola gravemente. È stata la figlia della coppia a chiamare i carabinieri dopo aver assistito alla violenza insieme ai suoi fratelli. La donna è stata ricoverata in ospedale e rimane in prognosi riservata. E infine, nel Viterbese, un uomo ha picchiato e tentato di strangolare la compagna, che è stata salvata dai carabinieri intervenuti per le richieste di aiuto della moglie. Sentiamo Michela Cacciapuoti, del direttivo di Differenza Donna, associazione contro la violenza maschile sulle donne.
Come al solito ci pongono ancora una volta di fronte a una realtà che non può essere letta come una somma di episodi isolati. Si tratta di fatti che interrogano profondamente la nostra società, le istituzioni e anche la capacità del sistema di prevenire la violenza prima che produca delle conseguenze irreparabili. Infatti troppo spesso, oggi appunto è un'ulteriore testimonianza, dopo ogni femminicidio, dopo ogni altro delitto che coinvolge donne, bambine e bambini, il dibattito pubblico si concentra esclusivamente sull'emozione del momento, sulla ricerca di spiegazioni individuali, ma da troppi anni il movimento femminista, i centri antiviolenza e le organizzazioni che si occupano della tutela delle donne vittime, delle sopravvissute, ci vogliamo ricordare sempre che la violenza di genere è un fenomeno strutturale, radicato in dinamiche di potere, controllo, sopraffazione, che soprattutto devono essere riconosciute e contrastate con strumenti adeguati.
È stato sentito per diverse ore dalla procuratrice dei minori di Palermo e da un'equipe di psicologi in una caserma dei carabinieri il ragazzino di 12 anni che ieri ha tentato di accoltellare un professore prima che cominciassero le lezioni in una scuola del Trapanese. Davanti ai magistrati il 12enne non avrebbe mostrato alcun pentimento per il suo gesto, che era stato programmato nei particolari nei giorni precedenti e annunciato, seppure con dei post solo allusivi, sul suo profilo TikTok. Gli investigatori sono convinti che sia stata una strage sfiorata e hanno sequestrato tutti i dispositivi elettronici in possesso dello studente. Smentita la tesi secondo cui dietro l'aggressione ci fosse una challenge social, una sfida competitiva, è certo però che alcuni dei contatti del 12enne, che in 24 ore ha raddoppiato i suoi follower, fossero al corrente delle sue azioni. Un commento a quanto accaduto lo sentiamo da Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro di Milano.
Oggi la violenza giovanile di ogni genere e tipo ha delle radici affettive a mio avviso differenti di quelle legate all'epoca in cui appunto la violenza verso l'altro o la difficoltà di mentalizzare il corpo riguardava una società sessuofobica, una società dello strapotere paterno. Oggi abbiamo delle problematiche legate appunto a dei vuoti identitari e a una disperazione che molto spesso non trovano, come dire, forme espressive diverse. Questo io non credo sia dovuto, come ho sentito dire, al buonismo, ma al contrario, ad adulti che non hanno mai pensato così tanto a se stessi. Ora, la disperazione in adolescenza, quando le emozioni non trovano parola, rischiano di diventare conflitto agito da sempre. Sa, quando siamo dentro questa visione, cioè se non capiamo che un sedicenne che compie questa azione, immaginiamo un undicenne, esprime un disagio, ma pensiamo che è un delinquente, io non ho nient'altro da aggiungere. Quindi però mi devono spiegare che cosa succede a questi ragazzi, cioè come facciamo prevenzione, perché se tanto sono nati delinquenti o hanno un tarlo, sono posseduti dal diavolo, è inutile neanche discutere. Io penso che la disperazione sia alla radice di questi comportamenti e siano purtroppo dei modi di comunicare un disagio e di farlo vedere che non hanno trovato altri canali. L'adulto autorevole dovrebbe dedicare un po' più tempo a prevenire invece di dire che è stato buono.
Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica nel milanese è stato arrestato ieri in flagranza di reato per abusi su due bambini. Ad intervenire dopo un'ora di lezione sono stati i carabinieri, titolari di una inchiesta in cui l'insegnante è accusato di violenza sessuale su più minori. Al momento si sospetta che il docente, di circa 30 anni, abbia molestato altri 4 bambini, oltre ai 2 per cui ieri è finito in carcere. E veniamo ora agli esteri. Secondo la stampa libanese sono continuati in serata gli attacchi iraniani sul paese, oltre 11 i raid aerei che hanno colpito oggi in particolare il sud del Libano. I portavoce dell'esercito hanno ordinato l'evacuazione di nuovi villaggi, mentre le truppe sono avanzate ancora verso nord e hanno raggiunto la periferia di Nabatieh, da dove l'esercito libanese si sta gradualmente ritirando. Questi sviluppi sul campo arrivano a poche ore dal primo colloquio diretto a Washington tra i funzionari militari libanesi e israeliani, il primo incontro di questo genere da decenni. Per i mediatori statunitensi è stato un incontro costruttivo. La delegazione di Beirut ha invece espresso delusione perché il confronto non avrebbe portato a nessun progresso sul cessate il fuoco globale. A confermarlo il numero di vittime libanesi che continua ad aumentare. Una decina di morti ci sono registrati solo oggi. L'UNICEF oggi denuncia che nell'ultima settimana sono rimasti uccisi o feriti 77 bambini e chiede una immediata de-escalation. Sentiamo Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia.
Il 14 aprile è stata siglata una tregua, ma la situazione non è cambiata. Oggi in una settimana 77 bambini sono stati uccisi o feriti, si tratta praticamente di una media di 11 bambini al giorno. Questi sono sostanzialmente numeri che raccontano veramente soltanto di morte, in barba veramente a qualsiasi norma del diritto internazionale umanitario e a qualsiasi forma di tregua. E a questi dobbiamo aggiungere anche 770.000 bambini che per un motivo o per l'altro non sono uccisi o feriti, ma stanno subendo sfollamenti e traumi psicologici senza precedenti. Il quadro della situazione in Libano, che poi ricalca molto quello che accade a Gaza, è davvero una situazione disperata. Ecco perché noi rivolgiamo il nostro appello ancora l'ennesimo per il rispetto del diritto umanitario e perché ci sia consentito, almeno con i nostri psicologi, i nostri team, di proseguire il nostro lavoro a fianco di questi bambini che oramai vivono una condizione veramente terribile. Ma è chiaro che se l'escalation prosegue in questi termini, se si continuano a sfollare persone, se si continuano a uccidere bambini, è sempre più complicato lavorare in condizioni decenti, diciamo così. Per cui, malgrado la nostra presenza e malgrado il tanto che stanno facendo i nostri operatori umanitari sul campo, sicuramente non basta se la guerra continua in questa maniera.
Il cessate il fuoco in Libano rimane dunque esclusivamente sulla carta. La necessità di una tregua reale è anche una delle richieste dell'Iran agli Stati Uniti per la fine del conflitto tra le due parti. L'ultima proposta di accordo iraniana non ha ancora ricevuto il via libera da Donald Trump. Da Singapore il capo del Pentagono, il segretario alla difesa Pete Hegseth, ha assicurato che i colloqui proseguono, ma anche ma ha anche evocato la possibile ripresa del conflitto. In questo continuo rimpallo diplomatico, oggi l'esercito iraniano ha abbattuto un drone statunitense e colpito una base statunitense in Kuwait, ferendo 5 militari americani. Nuovi attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore l'aviazione russa ha colpito la regione di Zaporizhia in due diverse ondate di raid, causando anche un morto. Mosca accusa l'Ucraina di aver colpito con un drone ucraino la centrale nucleare, che è sotto controllo però russo. Ma Kiev smentisce. L'esplosione avrebbe perforato la struttura causando danni all'edificio delle turbine. Se confermato, si tratterebbe del primo attacco mirato alle principali apparecchiature di una centrale nucleare. La centrale ha tuttavia rassicurato che tutti i sistemi funzionano normalmente e i livelli di radiazioni sono nella norma e che non si segnalano danni critici e vittime o feriti. In Spagna, intanto, il governo di Sanchez ha convocato l'ambasciatore di Mosca in segno di protesta dopo l'incursione venerdì di un drone russo in territorio rumeno. Bucarest, da parte sua, ha annunciato che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea in Romania. L'episodio ha fatto alzare il livello di attenzione in tutta Europa. Oggi in Germania l'aeroporto di Monaco ha sospeso tutti i voli per il falso avvistamento di un drone.
Il 14 aprile è stata siglata una tregua.
Il falso allarme di un drone all'aeroporto di Monaco di Baviera arriva in un momento particolare per una Germania che discute di riarmo, difesa civile e minaccia russa. Il cancelliere Friedrich Merz spinge per rafforzare le capacità militari tedesche e il sostegno all'Ucraina. Negli ultimi mesi sono aumentate le segnalazioni di droni vicino a basi militari e infrastrutture strategiche e il governo ha ampliato i poteri della Bundeswehr per contrastare eventuali incursioni. La coalizione di governo sostiene che Berlino debba prepararsi a un confronto di lungo periodo con Mosca. Ma cresce anche il fronte di chi teme una spirale di escalation. A riaccendere il dibattito è una lettera aperta pubblicata dalla Berliner Zeitung dall'economista americano Jeffrey Sachs, che avverte che Europa e Russia starebbero scivolando verso un confronto sempre più diretto e invita Merz a usare il peso diplomatico della Germania per favorire i negoziati con Mosca. Sono posizioni che trovano ascolto negli ambienti pacifisti, nel partito di Sarah Wagenknecht e anche nell'AfD. La formazione d'estrema destra continua a criticare il sostegno militare a Kiev, chiede il ripristino delle relazioni economiche con la Russia e accusa il governo di aumentare i rischi per la sicurezza del paese. Il caso di Monaco si è chiuso senza conseguenze, ma dimostra quanto siano tesi i nervi in Germania. Basta la segnalazione di un possibile drone per trasformare un episodio di cronaca in un nuovo capitolo del dibattito sulla guerra e sulla sicurezza europea. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
E passiamo ora agli Stati Uniti. L'ICE, la famigerata polizia contro l'immigrazione, finisce sotto inchiesta. Un gruppo di organizzazioni locali ha intentato la prima causa legale contro l'Immigration and Customs Enforcement per le condizioni disastrose che violano gravemente i diritti umani e costituzionali delle persone rinchiuse nel campo in Texas, il più grande del paese. Si tratta di un vasto campo di tende nel deserto all'interno della base militare di Fort Bliss a El Paso, dove il governo federale ha confinato gli immigrati dallo scorso agosto. Intanto continuano e si diffondono le proteste dentro le altre prigioni dell'ICE, a partire da quella di Newark, nel New Jersey, dove molti detenuti sono in sciopero della fame da oltre una settimana. Sulle ragioni della protesta sentiamo la nostra collaboratrice Marina Catucci da New York.
La ragione delle proteste a Newark, al Delaney Hall, fondano le radici nel trattamento che viene riservato alle persone che sono detenute là e che, ricordiamolo, sono detenute lì perché sono cittadini senza documenti, quindi non stiamo parlando di pericolosi criminali e le loro condizioni di detenzione sono molto al di sotto di quello dello standard minimo. Si parla di cibo avariato, con larve, con dosi anche molto ridotte, si parla del fatto che vengono negati le cure mediche, che tu abbia mal di denti, un attacco cardiaco o la pressione alta, prende il paracetamolo. Viene negato l'ingresso al centro di detenzione, è stato negato anche la governatrice del New Jersey, quindi nessuno può entrare e vedere le reali situazioni in cui le persone sono detenute. La protesta è iniziata come sciopero della fame e sciopero del lavoro, in quanto i detenuti lavorano all'interno con una paga giornaliera di un dollaro. Sono iniziate delle manifestazioni all'esterno, anche perché quando è iniziato lo sciopero sciopero all'interno. La governatrice è arrivata, è arrivato il sindaco, sono arrivati assessori e deputati, ma loro sono stati tutti respinti. Quindi la manifestazione è diventata sempre più grande e a un certo punto sono iniziati a partire i lacrimogeni. Stanno iniziando ad arrivare notizie di altre prigioni di ICE in giro per gli Stati Uniti, specialmente quella di Los Angeles, dove stanno iniziando a esserci degli scioperi all'interno.
E siamo in chiusura, il Paris Saint-Germain campione d'Europa per la seconda volta di fila. La squadra francese ha vinto la Champions League a Budapest questa sera battendo l'Arsenal ai rigori. Dopo la vittoria sono iniziati a Parigi i festeggiamenti per le strade, seguiti da disordini a cui la polizia sta rispondendo con lanci di lacrimogeni. Sentiamo il servizio da Parigi di Veronica Gennari.
120 minuti di fiato sospeso per i tifosi del PSG, la prima squadra parigina che sabato sera vince per il secondo anno consecutivo la Champions League. La tensione durante il match con l'Arsenal si respira in ogni caffè, che ha installato appositamente un maxischermo, in ogni piazza e soprattutto al Parc des Princes, che trasmette live la finale. Dopo i tempi supplementari e i rigori, alle 21 il grido di gioia. On est champion, siamo campioni. Parigini e parigine di tutte le età festeggiano, ragazzi, bambini, anziani. Il rosso e il blu del PSG sono riconoscibili ovunque in città. La squadra parigina chiede ai tifosi di festeggiare con rispetto per evitare gli scontri che si sono verificati nel 2025. Nonostante ciò, alcune tensioni sono presenti in città. Diversi scontri si verificano con la polizia davanti allo stadio e in diversi punti della città. Alcune biciclette a noleggio vengono messe a fuoco. La polizia sgombera la famosa via degli Champs-Élysées per evitare disordini. Alcune persone sono fermate dalle forze dell'ordine.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 8.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.